presenza di Dio. Signore, ti ringraziamo perché in questo giorno, per grazia tua, abbiamo scelto la parte migliore. E noi ti ringraziamo perché non siamo ritornati terra alla terra, ma siamo ritornati pietre vive alla roccia. E noi ti ringraziamo, Signore Dio, perché solo nella matrice dal quale siamo stati tratti troveremo ancora in questo giorno non un messaggio religioso sociale, ma la parola di Dio rivelata. Così aiutaci, Signore Dio, ad entrare, Signore Dio, nello spirito, non attraverso emozioni umane, ma attraverso lo spirito di Dio che interviene in noi. Uomini di Dio, sospinti dallo Spirito Santo, scrissero la parola che oggi noi meditiamo, e altresì era lo Spirito di Dio che in loro scriveva quelle parole, sospingendole. E chi può darci la rivelazione se non lo scrittore e l'ispiratore della scrittura? E allora in quest'oggi chiediamo nel nome di Gesù Cristo che l'ispiratore, lo scrittore sia qui, non soltanto per dettarci la rivelazione, ma per scriverla nei nostri cuori, come è scritto nella parola di Dio. Scrivi, oh Signore Dio, il messaggio nella nostra vita. Così ti preghiamo di accettare questa preghiera in questo giorno. Ti ringraziamo e ti chiediamo di lavarci nel sangue dell'agnello, nel nome di Gesù Cristo, il Santo di Israele, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. In quest'oggi leggerò, mentre siamo all'impiedi per rispetto alla parola di Dio, 4 versi della scrittura che saranno il tema di quest'oggi, che ci parla del seme di Dio che penetra nella nostra vita. La penetrazione del seme di Dio nella nostra vita è alla base di quella che sarà la maturità in noi della nuova nascita. Io partirò da Matteo capitolo 13 verso 8. Voi avete sentito molte volte che vi ho parlato della parabola del seminatore, del grano e della zizzania, quindi di Matteo capitolo 13, quindi queste basi già le avete. Ma oggi, vi ripeto, parleremo di questo seme che penetra e dobbiamo cercare di comprendere come agisce in noi. Matteo capitolo 13 verso 8: Dio sia lodato e benedetto in eterno. Ed un'altra cadde in buona terra e portò frutto, qual granel 100, qual 60, qual 30. Ebrei capitolo 4 verso 2: poiché è stato evangelizzato a noi ancora come a coloro, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo incorporata per la fede in coloro che l'avevano udita. Qua troviamo incorporata per la fede di coloro che l'avevano udita. Luca capitolo 8 verso 15: ma la parte che è caduta nella buona terra sono coloro i quali, avendo udito la parola, la ritengono in cuore onesto e buono, fruttano con perseveranza. Quindi la semenza viene ritenuta in cuore. Ci siamo? Giovanni capitolo 8 verso 37: io so che voi siete progenie di Abramo, ma voi cercate di uccidermi perciò che la mia parola non penetra in voi. Quindi la parola che non penetra in noi. Vogliamo dire amen? Accomodatevi. Quindi, come abbiamo detto, possiamo avere un caso come nel caso della progenie di Abramo, stiamo parlando di religiosi, in cui il seme non penetra, non riesce ad entrare nelle parti profonde, potremmo cominciare dicendo, del nostro cuore. E c'è un altro popolo che è il popolo di Dio, la sposa di Cristo, nel caso della Chiesa, di noi, quelli che vogliamo, stiamo sperimentando e che vogliamo continuare a sperimentare la parola, in cui questo seme penetra. Io voglio subito cominciare dicendovi che molte volte si affrontano tematiche, si parla di Cristo, si parla di Gesù, si parla delle sue opere, si parla di quello che lui fa, si parla di come lui si muove, si parla, ma la mia domanda è: ma oggi Dio dov'è? Nelle parole delle persone che raccontano, narrano, parlano del passato, parlano del futuro, quello che avverrà, aspettano un risveglio futuro e parlano: una volta era così. Ma scusate, io sono molto realista, e se ho un difetto nella mia vita, sono una persona che nelle cose ci vuole vedere chiaro. Ma dov'è Cristo? Dove sono finiti i miracoli di Cristo? Dove sono finite le opere di Dio? Questo è quello che dico. Non pensate, perché io sia un ministro, non abbia il coraggio di mettere la faccia in quello che dico. Io non vendo prodotti commerciali, io non sono una persona che fa pubblicità, io non sono una persona che oggi mi metta a dire: ah, sono arrivate 10, 20 anime, 50 anime in più nell'opera. Eppure voi sapete come quest'opera, grazie a Dio, cresce. E quello che sto cercando di dirvi è: dobbiamo cercare di comprendere in che tempo viviamo, nel messaggio che Dio ci ha dato in questa ora. Perché mentre ci sono i profeti di Baal che stanno lì a saltare, a tagliarsi, a cominciare a dire: ora Dio si manifesta, ma alla fine lì era lì a riderci sopra, oggi ci troviamo nella stessa maniera. Ci sono profeti di Baal, c'è una Araonne col vitello d'oro, più tardi vi parlerò di questo. Oh, fratelli e sorelle, vediamo che ci sono anche dei seguaci di Balaam che stanno lì a far entrare il mondo nelle chiese, non importa se nelle feste o comunque sia in una vita quotidiana, mangi cose sacrificate agli idoli. E non sono soltanto il mangiare, fratelli e sorelle, il tempo non me lo permette, ma se prendo questo argomento, quante opere del male sono entrate attraverso i cibi sacrificati agli idoli, che non soltanto i cibi materiali. Dobbiamo comprendere che noi non siamo distributori di cibi sacrificati agli idoli. Ora, non è questo il tema, non vi voglio allontanare minimamente dal tema, ma sto cercando di dire: dov'è il Cristo? Dove è andata a finire? Io non mi contento di sentir dire alla gente: Cristo è qua, Cristo è là. Ma Gesù ci ha detto che quel Cristo che noi stiamo cercando, se è stato veramente seminato, è dentro di noi, perché il regno di Dio è dentro la Chiesa di Dio, che non vive di parole ma vive di realtà. E come possiamo vedere questo Cristo? Oh, questa mattina io lo voglio vedere attraverso il pastore. Gloria a Dio, il messaggio può darci una parte di quel Cristo. Ma prima, Cristo, lo sai dove lo devi vedere? Dentro di te. Se il tuo cuore non ti condanna, dice la scrittura, il nostro cuore ci condanna. Come stiamo dentro? È qui, in quel piccolo muscolo che si chiama il cuore. Se c'è lui, noi lo dobbiamo sentire. Se c'è lui, lo dobbiamo sentire vivo, che parla, perché egli è ritornato in una nuova forma, nella forma del Consolatore. Io non vi lascerò orfani, tornerò a voi, ed egli, lo Spirito Santo, prenderà del mio e ve l'annunzierà. Fratelli, capite che Cristo in noi ci dà rivelazione della parola, prende della parola e ce l'annunzia. E allora sto dicendo: cosa ti annunzia dentro? Ti parla del messaggio? Ti dà rivelazioni intorno al messaggio? O stiamo sempre lì a dire le solite cose che stanno diventando come la litania della Chiesa di Stato? Fratelli e sorelle, questo Cristo è vivo. E come diede di ragionare le lingue
in Atti 2, negli ultimi tempi, oltre il parlare in altre lingue, ti dà di ragionare gli oracoli del Signore, la parola di Dio rivelata. E allora qui dentro lui è presente col suo trono e incomincia a comunicare. Pensate, la mente di Cristo applicata alla vostra mente, alla nostra mente, il sentimento di Cristo applicato nel nostro cuore, le azioni di Cristo applicate al nostro corpo. Oh fratelli, quale grande armonia! Non credo che cominceremo dopo questo messaggio a dire: oh, io mi sento terrarida, perché la cosa migliore che possiamo dire: ho compreso che ancora Cristo non è sceso nella mia vita, ho compreso che per quante parole ho messo sì su, mi sono trovato alla fine di non trovare il frutto. Non fu incorporata in alcuni soggetti che erano sì religiosi. Parliamo dei figli di Abramo, parliamo di giudei. Vi ho detto in questa settimana, non si tratta di indottrinamento, non si tratta di aver lasciato il peccato. Io vi sto parlando di qualcosa di più grande, perché spesso noi parliamo nuova nascita e lasciare il peccato. Nuova nascita è essere indottrinati nella pura parola di Dio. Io vi dico, tutto questo è una conseguenza successiva a quel seme che è entrato e che ha cominciato a prendere forza. Ma allora che cos'è, fratelli e sorelle? C'è un seme che scende fino al terzo stadio della nostra vita, fino alla terza parte. Lo volete chiamare terzo ambito, come lo volete chiamare lo chiamate, ma quando questo seme penetra fino all'ultima parte, comincia a crescere e non si ferma soltanto in uno stadio, in un ambito, ma esce fuori. Tungi il mio capo, la mia coppa trabocca, ora essi furono ripieni di Spirito Santo. Ma permettetemi di dirvi che il Signore disse a Nicodemo che occorre essere battezzati in acqua e battezzati nello Spirito, e questo battesimo in acqua indica anche il battesimo nella parola. Dobbiamo essere immersi totalmente nel messaggio e totalmente immersi nello Spirito, e solo allora vedremo il frutto potente dello Spirito Santo nella nostra vita. Vogliamo lodare e benedire il nome di Gesù. Perché il frutto è storpio? Perché non siamo stati immersi? Vedete la gente quando la incontrate: oh, io sono stato battezzato in acqua 30 anni fa, io ho ricevuto lo Spirito Santo 25 anni fa. Oh, va bene, ma io non ho capito una cosa: ma secondo voi l'introduzione nel regno è stato lì tutta l'opera di Dio? No. Quando Dio ti ha introdotto ad essere un bambino, Efesini capitolo 4, quel bambino cresce e prende la forma del corpo dell'uomo perfetto che è Gesù Cristo. Questo seme deve scendere, fratelli e sorelle. Ma qualcuno dirà: e come deve scendere? Conosciamo la scrittura. Nell'uomo ci sono tre stadi: anima, corpo e spirito. La parola di Dio deve scendere fino al terzo stadio. Quindi noi ne riceviamo una parte nel nostro corpo, i bigotti religiosi. Vedete il fariseo? Aveva ricevuto il messaggio, lui aveva un formalismo nel corpo. Vedete che era un uomo indottrinato, era un uomo che aveva lasciato il peccato. Oggi diremmo: oh, un figlio di Dio, ma che cosa? Si era fermato nel primo stadio quel messaggio. Lui si consacrava nell'esteriore, ma dentro aveva quello che oggi hanno, non dico le chiese apostate, ma parlo oggi della chiesa evangelica, di cui noi ne facciamo parte, e sappiamo che il grano e la zizzania è all'interno anche della chiesa evangelica. E quante persone: io mi consacro, però non mi parlare di quel fratello, quell'altra sorella non la voglio manco vedere, però l'amo nell'amore del Signore. Ci deve pensare Dio. Certe volte ascolti, dici: ma siamo, non lo so, peggio degli estremisti islamici? Scusatemi, prendo di mira un gruppo che non sto qui manco a parlarne. Cosa succede? Siamo come quel fariseo che dicevo: ma io non sono come il pubblicano. Ma Dio è venuto per salvare i peccatori. Vedete, quell'uomo aveva ricevuto la parola nel primo stadio, nel corpo esteriore. Ma quando invece
nel pubblicano arrivò nel secondo stadio, vedete cosa fece? In lui creò un sentimento profondo. Lui prima di ogni cosa capì il bisogno di essere una nuova creatura e si mise dietro quella colonna. Vedete per lo spirito cosa sto vedendo? Perché scelse di andare dietro la colonna? Abbiamo mai meditato in questo? Io lo sto meditando per la prima volta in questo momento. Lui non decise di andare davanti ad un fariseo, lui non decise di andare davanti al sacerdote, ma incominciò a pregare dietro una colonna. Lui non si sentiva degno di presentarsi davanti a nessuno, perché lui vedeva che potenzialmente gli altri erano migliori di lui, che lui era indegno, che aveva bisogno di andare al Signore perché non era degno di accostarsi a nessuno, visto che lui era in una condizione veramente drastica. Vedete, aveva un sentimento di rispetto verso il prossimo, era altruista, estimava gli altri, mi collego un po' con 1 Corinzi capitolo 13, più che se stesso. Vedete il secondo stadio, il sentimento. Molte volte abbiamo visto persone organizzate nel primo stadio. Potrei citare Marta e Maria. Marta era nel primo stadio, ma vedete, Maria era nel secondo stadio. Già nel suo sentimento si generava quel sentimento profondo che ci porta dritto in Romani capitolo 8, dove ci parla che la Chiesa prende la conformità dell'immagine di Cristo. Ma mi riferisco di quelli che sono predestinati a vita eterna. Quando tu hai una predestinazione, il seme riesce a penetrare in ciò che è la sua stessa essenza, perché la predestinazione è agganciata nel terzo stadio, nello spirito. Ossia, tu fin da avanti la fondazione del mondo, un po' per darvi una similitudine, i profeti che erano stati unti profeti avanti che venissero alla vita fisica. E così il predestinato, prima della fondazione del mondo, Romani capitolo 8, già la predestinazione agganciata nello spirito. Perché nello spirito? Perché noi eravamo spiritualmente nel Padre, nei lombi del Padre, noi eravamo parte del figliolo, perché siamo stati tratti dal figliolo, eravamo in Gesù Cristo che è il capo. E come abbiamo detto in altre predicazioni, siamo stati tratti da quel corpo come Eva è stata tratta da Adamo, e così oggi siamo la Chiesa di Dio, come tratti da lui stesso, ossia la sposa di Cristo, ossia della stessa essenza. Lui non si è preso una sposa tra le genti, ma lui si è preso una sposa dallo stesso corpo di Gesù Cristo. Vogliamo lodare il Signore, la stessa essenza, da quell'acqua, da quel sangue, da quello spirito, da quella carne. Lodiamo e benediciamo l'Altissimo Re. Alleluia. Notate cosa dice la scrittura in Ebrei capitolo 7. Io leggerò il verso 4 e il verso 5, il verso 9 e il verso 10. Dal verso 4 dice così: ora considerate quanto grande fu costui al quale Abramo, il patriarca, diede la decima delle spoglie. Or quelli d'infra figlioli di Levi, i quali ottengono il sacerdote, hanno bene il comandamento secondo la legge di prendere le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché siano usciti dai lombi di Abramo. Il verso 9 e il verso 10: e per dir così, in Abramo fu decimato Levi stesso, che prende le decime, perché egli era ancora nei lombi del padre quando Melchisedec l'incontrò. Voglio, prima che continuo, leggere un altro verso, che è Prima Pietro capitolo 1 verso 10 e 11. Dalla quale salute cercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia riservata per voi, investigando qual tempo e quali circostanze volesse significare lo Spirito di Cristo che era in loro e che già testimoniava innanzi le sofferenze che avrebbero a Cristo e le glorie che poi appresto seguirebbero. Cari nella grazia, noi notiamo una cosa, che lo scrittore della lettera agli Ebrei ci dice, ci riprende intanto di Melchisedec. Sapete che Melchisedec è Cristo, che si presentò, oggi abbiamo noi qui la Santa Cena, e noi vediamo nella storia una grande rappresentazione di Santa Cena proprio in Melchisedec. Ora, in Abramo, dice la scrittura giustamente, che quando Abramo prese la Santa Cena e Abramo comunque sia diede le decime, in lui
vi era nei lombi Israele, e Israele diede la decima attraverso Abramo, e Levi in Abramo fu il riscossore della decima. Sapete che i Leviti prendevano la decima per poi naturalmente girarla a quelli che era il Tempio, cioè a Dio, per quello che serviva all'interno del Tempio. Quindi in Abramo furono date le decime, in Abramo fu presa la Santa Cena, ma spiritualmente per tutte le generazioni che erano in lui. Ora ditemi una cosa, fratelli e sorelle, noi abbiamo un patriarca della fede per lo spirito, e questo patriarca si chiama Abramo. In Abramo anche egli è il nostro patriarca. Permettetemi di dirvi che anche nei suoi lombi, spiritualmente parlando, noi eravamo anche in Abramo in quel momento. Vogliamo lodare e benedire il nome di Cristo. Eravamo in Abramo, non c'erano soltanto i Leviti, non c'erano soltanto gli Israeliti, ma c'eravamo anche noi. E se qualcuno ancora non è convinto, vi dico una cosa: il Cristo è nato attraverso un seme spirituale che segue tutte le generazioni. Lo si credeva figlio di Giuseppe, passeggiò lungo le varie generazioni, ma non come seme umano. Io mi sto riferendo al seme spirituale. E così, se lo spirito di Cristo era in Abramo, era nei profeti di Dio, ebbene noi eravamo con Cristo perché siamo parte di quel corpo, e anche noi, grazie a Dio, siamo stati riservati dentro quei lombi che ci hanno portato avanti nelle epoche. Ora cerchiamo di afferrare questo soggetto. Abramo davanti al Melchisedec. Ci siamo? Abramo ha lo spirito di Cristo. La lettera di Pietro lo dice. Tutti i profeti c'era lo spirito di Cristo. Tant'è vero che le storie dei profeti, Giuseppe, rivivevano quello che Cristo doveva partecipare circa 2000 anni fa. In poche parole, quando lo spirito di Cristo è in te, tu vivrai dei momenti che riguardano la natura e l'essenza di Cristo: soffrire per i poveri, soffrire per il prossimo, essere perseguitato, essere rigettato dalla società, essere ingiuriato, criticato. Tutto questo si riviveva in ogni profeta e uomo di Dio che veniva. Se sei povero è perché Cristo è in te, al contrario di quello che oggi il messaggio moderno, che ti dice che sei maledetto perché sei povero, lasciali perdere, perché quella gente che non ha capito niente di Cristo, quella gente come il ricco Epulone che si è introdotto all'interno delle chiese, come il peccato che si è introdotto all'interno delle chiese, il mondo è entrato anche attraverso i sistemi religiosi. E così Cristo era in Abramo, e Abramo era buona terra perché lui già in modo preordinato c'era Cristo, era un uomo di Dio. Ma davanti ad Abramo chi c'era in Melchisedec? Cristo. E quando incontrò Cristo, fratelli e sorelle? Dopo che lui fu sperimentato. Sto cercando di dire che, come vi ho detto, prendendo le vergini avvedute di Matteo 25, prendendo Pietro, quando dice chiaramente noi abbiamo la parola profetica, la lampana accesa che ci porta verso Cristo, lì in quel verso, come vi ho predicato e vi sto predicando in questi giorni, dice anche: finché il giorno schiarisca, e nel mentre cosa avviene? La stella mattutina sorga nei vostri cuori, risorga dai vostri cuori. Evangelo di Luca, il regno di Dio è dentro di voi. Allora, vedete questa scena: Abramo sperimentato come buona terra, Cristo è con lui, la parola è con lui, perché è nel contenuto giusto della sperimentazione nei tre stadi. E voi vedete che davanti a lui c'è Cristo. Ma prima che Cristo in Melchisedec è davanti a lui, già è cresciuto nel suo interiore. Lui ha la promessa dell'Isacco che deve venire. Ricordatevi, sin dall'uscita da Ur dei Caldei, lui è colui che produrrà quell'Isacco, che è figura del Cristo che doveva venire. Sto cercando di dire che se voi guardate bene questa situazione, vi renderete conto che da un lato la sposa di Cristo ha il Cristo che sta venendo dal cielo. Infatti è ritenuto nel cielo e va scendendo, come dice la scrittura.
scrittura. Ma mentre egli viene verso di te come quel Melchisedec, per portare una similitudine, egli nello stesso tempo sta crescendo dentro di te, e quando continuerà a crescere, egli ti darà la potenza dinamica per poter crescere, andare avanti e per poter salire nella gloria e ricollegarti al corpo che Cristo ha stabilito, perché quella Eva che parlo della Chiesa ritornerà al fondamento, le pietre vive dentro la pietra viva. Non ritorneremo come terra mortale, ma ritorneremo come pietre alla pietra. E non parlo di religione, perché la religione ti può portare anche al secondo stadio, ma al terzo stadio ci arriveranno soltanto i figli di Dio. Vi porto un esempio. Quanti messaggi vengono predicati nel mondo? Per ora, mentre sto predicando io, quel libro è aperto in buona parte della terra. Fateci caso, molti parlano del Signore, ma Gesù disse: dal frutto si riconosce l'albero. Tutti possiamo mettere foglie. Adamo ed Eva si vestirono di foglie, ma la differenza dove la fa? Il frutto. E il frutto da che cosa dipende? Da quello che in matrice, nella radice c'è. Se tu sei grano, se tu sei ulivo, al frutto si riprodurrà l'originale. Ma se sei un ramo denominazionale, porterai limoni, arance, sono una forma di vita, ma non sarà mai l'ulivo. Capite quello che voglio dirvi? Ora voglio farvi comprendere questo, che alla base di tutto ci deve essere una buona terra per incontrare la buona terra che è Cristo. Per comprendere questo fattore, vi rendete conto che nel mondo molti stanno predicando in questo momento, e la gente uscirà oggi, tra qualche minuto dirà: oh, che bel sermone, oh, che bello, che meraviglioso, ho ascoltato un sermone che parlava delle vergini avvedute, Matteo capitolo 25, e la mia vita ha subito qualcosa, io voglio consacrarmi come le vergini avvedute. Ma anche le disavvedute erano consacrate a Dio, capite? Quella gente avrà ricevuto il seme nel primo stadio, avrà compreso che per incontrare Dio bisogna consacrarsi. Adesso continuiamo la nostra ricerca e andiamo in una seconda chiesa. Oh fratelli, in una seconda chiesa esce un altro fedele e dice: oh, oggi nella mia chiesa hanno predicato Matteo capitolo 25, sono toccato nel mio profondo, piango. Perché piangi? Qualcuno risponde: perché io ho visto qualcosa. Cosa hai visto, fratello, sorella? Oh, ho visto qualcosa. Il pastore ha predicato che bisogna essere come delle vergini avvedute, che sono delle persone che si consacrano negli ultimi tempi. Sono vergini, sì, però io ti vedo anche piangere, ho capito. Tu hai avuto oggi un buon indottrinamento, capisci che ti devi consacrare, ma cosa sta succedendo? Oh, io vedo un'altra cosa. Cosa vedi? Ho ricevuto un sentimento da quel messaggio. Il secondo ambito, il secondo stadio. E qual è? Oh, le vergini, io riesco a vedere che lasceranno il padre e la madre, come Abramo, usciranno fuori da Ur dei Caldei, lasceranno tutti, e io sono compunto in questo giorno, perché Dio mi sta dicendo: chi ama padre, madre, fratello, sorella, figlio, moglie più di me non è degno di me. E quell'anima comincia a piangere, perché compunta nel secondo stadio. Ma io vi dico, non basta, perché anche se un'anima è molto religiosa e ama il prossimo e ama fino al punto di dire, prima Corinzi 13, di dare se stesso per il prossimo, quello è il secondo stadio. Ma il terzo stadio che cos'è? E lì si cala il velo del grande mistero. Personalmente mi fermerei di predicare e comincerei a spezzare quel pane, ma io voglio dirvi che quel pane e quel vino noi lo berremo materialmente, ma mentre io sarò accanto al fratello Mimo, accanto agli altri fratelli, capitemi in similitudine quello che vi voglio dire, io lo mangerò spiritualmente, sentimentalmente con loro, perché mi sentirò
in un corpo. Vedete, fratelli e sorelle, abbiamo preso il sentimento e capirò, io devo dare la mia vita per il mio fratello, come Gesù l'ha data per il prossimo. È Dio che ce lo dice nella Bibbia, giusto? Ma nel terzo stadio di quel corpo, io vedrò che c'è un corpo che quest'oggi io devo vedere. Io quest'oggi nella parola devo vedere Gesù. Lo Spirito di Cristo deve essere in mezzo a noi. Se io prenderò la Santa Cena pensando al corpo di Cristo, pensando al sentimento di Cristo, realizzerò una comunione, ma io per entrare nel terzo stadio devo vedere Cristo, e per vedere Cristo devo vedere la parola, e per vedere la parola io devo avere rivelazione. Come vi ho detto, Pietro camminava con la parola, ne vedeva la copertina, come molti vedono bene questa copertina, io ce l'ho rossa, l'ho preferita rossa perché mi fa pensare al sangue di Cristo, altri ce l'hanno nera, ma lui arrivò a vedere anche le parole. Ma bene, fratelli e sorelle, solo quando lo Spirito di Cristo originale scese su di lui, lui poté vedere Melchisedec, poté vedere il figlio dell'Iddio vivente, poté vedere l'eternità in Cristo Gesù. E noi abbiamo di bisogno di aprire gli occhi, più che Pietro, più che i discepoli di Emmaus, che bene conoscevano le scritture ma non vedevano Cristo. E allora vediamo un terzo membro di chiesa. Questa me la potevo risparmiare, ma la diciamo pure. Esce oggi dal culto mattutino e dice: ho visto Cristo. Come hai visto Cristo? Tu hai visto Cristo? Arriva la mente carnale e dice: oh, com'era? Descrivimelo. Io ho visto Cristo. Come hai visto Cristo? Occorre rinascere di acqua e di spirito per vedere il regno di Dio. E allora tu, se hai visto Cristo, hai visto, come dire, il regno di Dio, che dice Gesù a Nicodemo. Sì, ma aspetta un minuto, ma nell'Evangelo di San Luca è scritto che il regno di Dio è dentro di voi. Quindi non si tratta di vedere qualcosa di fisico soltanto. Quello può pure avvenire, come vedere Cristo fisicamente va bene, ma lì si parla di qualcosa di spirituale. Ecco, ho visto Cristo. E ricominceremo da capo. Oggi ho ascoltato un messaggio e in questo messaggio si parlava delle vergini. Oh, io devo essere come in Matteo 25, una vergine avveduta. Oh, secondo stadio, oh, nel secondo ambito ho compreso, il mio sentimento deve essere la dedicazione di una sposa totalmente dedicata allo sposo. Devo uscire fuori da Olde Caidei, devo uscire dal parentato, fatemelo dire, devo uscire dalla chiesa istituzionale, devo uscire dall'ideologia dell'idolatria pastorale, devo uscire dall'idolatria della denominazione e devo andare dritto a Cristo. E vedete, lui continua entrando nel terzo stadio dopo che ha visto questa e incomincia a dire: oh, ho compreso perché ho visto Cristo. E l'ho visto dove? Dove l'hai visto? Lo vogliamo vedere pure noi. L'ho visto in quella lampada che incomincia a rilucere dentro la mia vita, comincia a vedere la luce, comincia a sentire Cristo nella mia mente, che mi porta avanti i versi, perché è stato messo nel cuore della Chiesa non solo la parola di Dio, ma l'olio, che non ti porterà solo a parlare in altre lingue, ma egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Dice Pietro: noi abbiamo la parola profetica che riluce in mezzo alle tenebre e che ci mostra quindi la via per vedere il nuovo giorno. Vogliamo lodare e benedire il Signore. Ma come solo Abramo poté vedere Melchisedec, così solo i figli di Dio vedranno la rivelazione della parola e saranno agganciati nel terzo stadio. Tutto il resto dirà: un buon messaggio. A un certo punto dirà: non ci sto capendo niente di quello che sta dicendo il pastore Zanca. Gesù non veniva compreso, fratelli e sorelle, ma manche i discepoli lo capivano. E arriverà un punto dove solo i figli di Dio comprenderanno che non è la religiosità venduta a basso prezzo. Oggi gloria a Dio, domani al cenone, al panettone, alla colomba, mangiare una partitina di carta, e tanto poi chiedo al Signore perdono, come nella chiesa di Stato: Signore, ho sbagliato, e ricominciamo da... Quella non è nuova natura, quella è... ma manco un recupero sociale, capitemi. Quindi oggi io vado alla conclusione del messaggio. per dirvi che se questo seme non penetra nel terzo stadio, saremo dei religiosi e non potremo avere la salute. Permettetemi qualche minuto. Genesi capitolo 26 verso 12. Ed Isacco seminò in quel paese e quell'anno trovò 100 per 1, e il Signore lo benedisse. Se sei sposa di Cristo, raccoglierai il 100. Ci siamo? Però posso dire alle anime che si stanno accostando man mano, ricordatevi che nella buona terra si può portare il 30, il 60, il 100. Quindi non vi smarrite, ma rimanete agganciati chiedendo al Signore che vi aiuta, perché molti 30 saranno salvati, fratelli e sorelle. Molti 30. Quella gente che nella semplicità vuole accostarsi al Signore riceverà grazia. Genesi capitolo 1 verso 1. Nel principio il Dio creò il cielo e la terra. Verso 2, e la terra era cosa deserta e vacua. Verso 11, e il Dio disse: produca la terra erba minuta, erbe che facciano seme ed alberi fruttiferi. Qui voglio portarvi alla conclusione del messaggio. Nel principio fu creata la terra. La terra, vediamo che poi a un certo punto è ridotta vacua. Però voglio dirvi una cosa: ad un certo punto lo Spirito di Dio comincia a generare una terra pura, la buona terra, figura della buona terra, vedete? Da quella terra che era deserta, dice la scrittura, Dio produce qualcosa che è terra buona. Ma il seme non fu seminato. Ascoltate questo passaggio. La terra produsse il seme per ordine di Dio, come la terra per ordine di Dio produsse l'uomo. La trasse il Signore. Ora, cos'è che sto dicendo? Che se nella nostra vita a monte siamo rocce, il seme scende, ma non riesce a portare il frutto nel terzo stadio. Se siamo cari nella grazia in mezzo alle spine, ma se siamo terra predestinata, ossia che dal principio vi era Adamo che doveva lavorare la terra, ci siamo? E Eva che doveva partorire. Perché Adamo doveva lavorare la terra? Perché spiritualmente significa che la terra era stata compromessa e doveva sudare. E così c'è stato qualcuno, cioè Gesù Cristo, che il suo sudore, i suoi languori, la sua sofferenza hanno lavorato la buona terra. Eravamo nel peccato, ma quella buona terra predestinata ha prodotto la vigna fruttifera, ha prodotto il grano attraverso che cosa? Una Eva che sta partorendo, perché a monte c'è il seminatore che è Gesù Cristo, che si è eletto una buona terra e non potendola trovare fuori da se stesso, quella buona terra era nei suoi lombi predestinata ed è stata tratta fuori. E così la buona terra, figura di Abramo, con lo Spirito di Cristo predestinato perché buona terra, incontra il seme Melchisedec che introduce dentro il messaggio di oggi. Il pane e il vino. E così tu hai due potenti nature, l'umano e il divino è Cristo in noi, hai la parola e lo spirito e riuscirai ad essere vincitore, potrai combattere. Vedete fratelli, in un messaggio predicato ci sono tre aspetti: nel primo il racconto, nel secondo ti viene dato il sentimento, la morale di quel messaggio, ma il terzo stadio lo puoi ricevere solo per rivelazione. Mentre l'oratore sta predicando, i tuoi occhi spirituali si devono aprire e come Pietro devi vedere il corpo di Cristo, che lo vedrai dove? Nel messaggio della parola, perché Cristo voi lo cercate fuori in questo giorno, lo cercate accanto a voi, ma è proprio lì nella parola. E dov'è il carname? Le aquile. Vedete, coloro i quali hanno la vista spirituale, hanno l'udito spirituale, potranno incontrarsi con Cristo, e a lui sol savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia.